ieri mi sono limitato a introdurre il corso, spiegare come funziona il manuale, come sono strutturati i blocchi di lezioni e chiacchiere varie. Trovate tutto in rete, le mie lezioni sono tutte registrate e quindi ve le trovate già collocate nell'apposita casella. Vedete, questi sono i link alle lezioni di ieri. Ieri sono rimasto su un'introduzione al problema di che cosa sia il diritto e come il diritto noi lo si insegni come diritto dello Stato, ma il diritto sia una cosa in cui siamo collocati in maniera molto più pervasiva. Noi siamo inconsapevolmente inseriti in contesti che parlano in termini di diritto, di diritti, di obblighi, di doveri e anche di sanzioni. È un'esperienza che abbiamo in casa, dove vigono di solito molte regole, non tutte molto logiche. Lo siamo in giro per la strada, dove si cede il passo, si saluta, e così via, lo siamo dentro nei circoli sportivi, nei circoli culturali, nelle associazioni religiose, all'università, siamo tutti calati in un'esperienza giuridica. È un'esperienza che percepiamo fin da piccoli. Non devi, è un ordine, è un precetto giuridico. Ogni volta che si parla di dovere, potere, proibito, vietato, concesso, permesso, sono tutti verbi giuridici, per cui l'esperienza giuridica è un'esperienza totalizzante, nessuno se ne è esente. Ovviamente questa è l'esperienza giuridica, qui dentro si insegna un diritto specifico, il diritto dello Stato, e come vi dicevo ieri, questo dipende da un fatto storico-geografico, e cioè da un processo di formazione di una costruzione del tutto artificiale che è lo Stato moderno, che data qualche secolo, metà 600 tendenzialmente, e che ha avuto il suo massimo sviluppo nell'Ottocento e nel Novecento e che oggi incomincia a avere scricchiolii preoccupanti, possono anche essere entusiasmanti, dipende da che parte lo si guarda. Diciamo che la generazione precedente della mia non discuteva dell'esistenza dello Stato e della statualità del diritto, non si poneva nessun problema da questo punto di vista, mentre la mia generazione questo problema se lo deve porre, anche perché per noi giuristi questa è una risorsa. Noi normalmente lavoriamo con un occhio d'attenzione su cosa succede nel contesto europeo, succede nel contesto del Consiglio d'Europa, che è una cosa diversa, cosa sta succedendo nel WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e stiamo guardando con grande attenzione e preoccupazione, anche se nessuno ne parla, alle nuovi accordi commerciali con Canada e Stati Uniti, che ci cambieranno la vita, perché la vita è cambiata in un contesto diverso dallo Stato. Lo Stato oggi è abbastanza paralizzato, esistono contesti estremamente più estesi degli Stati che hanno ricadute normative. L'ONU decide un pezzo della nostra vita. C'è una cosa che dovrebbe incuriosirvi, e cioè come si collocano i rapporti tra questi ordinamenti. Se noi siamo calati nell'ordinamento della famiglia, nell'ordinamento dell'associazione sportiva, del gruppo degli amici, ordinamenti più o meno formati, il gruppo degli amici di solito non c'ha uno statuto, suppongo, salvo che non partecipiate a qualche banda criminale. Difficilmente anche le bande criminali mettono fuori lo statuto della banda criminale, no? Se qualcuno di voi è massone esca da questa aula, io detesto i massoni, fuori, è tenuto a applicare un ordinamento giuridico. Se qualcuno di voi appartiene a una congregazione o una congrega religiosa o parareligiosa, è tenuto a rispettare delle regole, quelle sono tutte scritte. Alcune sono scritte, alcune non sono scritte, ma tutte hanno una caratteristica. La caratteristica che ha un termine giuridico, e questo è il primo termine giuridico che vi trasmetto, che è un principio, il principio di esclusività. Ogni ordinamento pretende per sé di essere esclusivo, o con me o contro di me. Una delle enunciazioni del principio di esclusività sicuramente lo conoscete, perché ve l'avranno propinata volenti o nolenti, perché appartiene ai 10 comandamenti. Si vede? Riuscite a vedere qualcosa? Ma si vede abbastanza. Io sono il Signore tuo Dio, eccetera. Non avrai altri dei all'infuori di me. Questo è il principio di esclusività. È la pretesa di imporre un ordinamento in maniera esclusiva. Io non ne sto facendo un'analisi teologica, non me ne frega niente a me la teologia, ne sto facendo una giuridica, ma tra teologia e diritto esiste una sovrapposizione storica. Prima di essere giuristi eravamo preti, per fortuna il tempo è cambiato. Il Dio geloso che punisce la colpa, il Dio geloso, questa è un'espressione teologica molto forte, è geloso perché pretende di essere esclusivo e si fornisce dello strumento tipico dell'esclusività, la sanzione. Ogni ordinamento è esclusivo. In questa casa all'inizio di un discorso irripetibile, prescrittivo, in cui si dice cos'è la regola di quella casa e non si accettano altre regole. Ma esiste il principio di uguaglianza. In questa casa non c'è uguaglianza, perché comando io, sono io che porto i soldi, sono io che pago le tasse. Questo è un discorso che non si fa mai in famiglia, no? Cioè c'è una pretesa di esclusività, e l'esclusività si riflette in una sanzione, l'esclusione. Fai il tuo fagotto e vattene. Wow! Però è la sanzione dell'esclusione. Tutti gli ordinamenti hanno questa particolarità. Federazione gioco calcio. È preso l'ordinamento. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto. Questa è la norma. In ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato. Voi entrate in un ordinamento e vi dicono: queste sono le regole, e voi, aderendo, dovete accettarle. Piena e definitiva efficacia. Quasi, quasi parole da tavola della legge di Mosè. Il Consiglio federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi al cui presente articolo, o volte a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Anche la FIDC è un Dio geloso. Tu ti iscrivi e accetti la giurisdizione esclusiva. Cosa vuol dire giurisdizione esclusiva? Esclusiva rispetto a quella dello Stato, di qualsiasi altro giudice. Se uno in area di rigore ti tira un calcio, ti spacca la gamba, cosa che capita ogni tanto, tu non vai dal giudice civile o dal giudice penale, vai dal giudice sportivo. Esattamente come se io tiro un pugno sul ring e colpisco dove non posso colpire e provoco dei danni. Questi danni, che sono una classica espressione giuridica e che comporterebbero un risarcimento civile, 2043 del codice civile, e una sanzione penale, non mi ricordo l'articolo, ma è un danneggiamento della persona, invece sono riprese dentro l'ordinamento sportivo e trattati dall'ordinamento sportivo in via esclusiva. Non solo, ma se tu, attaccante zoppo, pensi di andare al giudice civile, corri il rischio di essere espulso dalla federazione, perché hai violato quello che è un principio, la regola, il vincolo di giustizia, senza autorizzazione. Può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Nell'ordinamento sportivo, che è ordinamento geloso, questo domina rispetto al principio generale per cui si applica il codice civile e il codice penale. È clamorosa questa cosa, ma infatti questo è un problema anche teorico che è studiato da 150 anni, che cosa sia l'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale. Ordinamenti massonici è difficile trovarne pubblicità, perché benché loro dicono di non essere associazioni segrete, lo sono. E lo statuto della Serenissima Gran Loggia del Sud dice: chi intende accettare una loggia fondata sulla Serenissima deve essere iniziato con procedure legittime e rituale. Bellissimo, bellissimo. Grembiolini, cazzuole. O essere già iniziato. E severamente vietato ai fratelli di appartenere ad altri riti, se non previa autorizzazione scritta del Gran Maestro. È come la cittadinanza. È la cittadinanza massonica. Il Gran Maestro può dirti sì, ti puoi iscrivere anche un'altra loggia, te lo concedo. Lo Stato italiano consente in certe circostanze il doppio passaporto. No? Chi nasce negli Stati Uniti ha il passaporto statunitense e l'Italia gli consente di mantenerlo. Ma qui è il doppio passaporto. Ma è una concessione dello Stato italiano, perché sennò la cittadinanza è esclusiva. O con me o contro di me. È così la cittadinanza massonica. Pena di espulsione. La sanzione. Sono tutti dei gelosi e tutte queste dei hanno il potere, la pretesa di sanzionare il comportamento degli indisciplinati. Diritto e sanzione. Ora il mio collega filosofo vi farà lunghi discorsi sul rapporto tra diritto e sanzione, perché è un rapporto complicato. Poi le parole sono, c'è un grande testo della filosofia che è Alice allo specchio, in cui Humpty Dumpty, che in Italia si traduce in, non mi ricordo come, svolge un ragionamento che ha colpito tutti gli analisti di linguaggio, dicendo, siccome lui parlava a vanvera, allora Alice gli dice: ma che cosa stai dicendo? Tu stai chiamando una cosa con un altro nome. E lui gli risponde: io sono padrone delle mie parole, e le mie parole sono mie serve, per cui dicono quello che voglio io, e se io decido che questo lo chiamo cappello, questo è un cappello. E questo è un insegnamento che ha fatto riflettere molto i filosofi del diritto, perché il diritto è fatto di parole e sul significato delle parole c'è molto da discutere, e uno dei mestieri del giurista è scoprire il significato delle parole scritte nelle leggi, per esempio. Per cui noi tutti siamo molto armati sotto il profilo linguistico, lo dovremmo essere. Allora, sotto un profilo linguistico noi possiamo dire molte cose sul rapporto tra diritto e sanzione, però io, che sono superficiale credente praticante, credo nella superficie, mi piace la superficie, le superfici sono bellissime e voglio stare in superficie, perché quando passerò oltre la superficie non tornerò più fuori e non c'ho molta fretta. E il discorso che vi faccio è un discorso banale: non c'è diritto se non c'è sanzione. Applicatevelo come modello da sperimentare nelle esperienze. Non c'è frase che abbia un senso giuridico se non c'è una sanzione che sanziona per l'appunto la violazione. Tutte le esperienze sono così. Anche a casa esiste un ricatto morale che è una sanzione. La sanzione massima a casa è: fai il fagotto e vattene. Questa non è più casa tua, come dicevo prima, no? Che cos'è se non la sanzione? E l'espulsione della loggia massonica è una sanzione. La radiazione della federazione gioco calcio è una sanzione. La scomunica è una sanzione. Capite? Tutti gli ordinamenti sono gelosi, e come tutti gelosi. Tutta roba malattia mentale, la gelosia, e sono propensi a sanzionare i comportamenti che ledono le aspettative del Dio geloso. C'è una differenza però, che ancora una volta ha una sua radice storica. La famiglia espelle. Se la famiglia picchia, se il padre padrone picchia il figlio, commette un illecito. E il figlio può andare dal giudice e farlo condannare, cose che non si usano molto, perché i panni sporchi si lavano in casa. Principio di esclusività. Vedete come queste cose molto alte che ogni tanto vi cito, no? Il principio di esclusività, corrispondono a cose molto basse, che sono cose che dicono appunto le lavandaie a proposito dei panni. Ma il principio per cui i panni sporchi si lavano in casa è il principio dell'esclusività della famiglia. My home is my castle, la mia casa è il mio castello fortificato. Principio di esclusività fisica, qui comando io, è un'altra affermazione della esclusività. Vattene da questa casa, è ancora un'affermazione sanzionatoria dell'esclusività. Ora, sono esperienze che spero che nessuno di voi viva frequentemente, ma in tutte le famiglie c'è il giorno in cui i rapporti si guastano un po', c'è qualche problema che non si riesce a gestire e scattano pretese di sovranità, ho detto una parola di cui parlerò dopo, di esclusività e sanzioni minacciate. E noi viviamo in tutti questi ordinamenti avendo di fronte un'esperienza di ordinamenti conflittuali, perché quello che vi dicono in casa è una cosa diversa da quella che vi dice il gruppo di amici. Ufficialmente voi in casa magari non fumate e non bevete e togliete di birra e di spritz, ma con gli amici sabato sera vi comportate in maniera diversa, e se uno in osteria chiede un'aranciata e dicono: ma cosa sei, gay? No? Normalmente, come dire, è una sanzione, per cui i due ordinamenti tendono a non conciliarsi. C'è gente che non presenta il proprio partner a casa. Perché? Perché sa che a casa non lo gradirebbero. Perché? Cavoli loro. Questione di gusti. Certi amici, ognuno di noi ha passato una fase della propria gioventù in cui ha frequentato gruppi di amici diversi e non li ha mai messi in contatto. Perché? Perché hanno regole diverse. E un gruppo non accetta l'altro, è un normale fenomeno di leggera schizofrenia sociale, cui alternativa è la chiusura mentale e diventare ebete fin dalla giovane età, non avere esperienza, non avere cambiamento, non avere aperture. Ma l'apertura è un invito a evadere da un ordinamento. L'università è una tipica spinta verso l'apertura, no? Voi dovreste essere qua e cominciare a conoscere gente diversa da quella che avete conosciuto prima. Ed è una liberazione, anche se questa è una liberazione che qualche volta è un po' dolorosa, perché è una lacerazione. Siccome non ci sono due sabati e due venerdì alla settimana, uno a un certo punto deve decidere con chi esce. E c'è già il fidanzato e la fidanzata, che è un principio di esclusività. Altro, Dio geloso, no? Purtroppo. E poi ci sono gli amici che non sono meno gelosi, e poi ci sono i nuovi amici che non sono meno gelosi, e poi c'è la mamma che dice: ma non stai mai a casa con noi. Ragazzi, vedete, gli ordinamenti sono complessi. Ma tra l'altro, se voi siete iscritti in una società sportiva e dovete andarvi a allenare domenica mattina, anche questo è un ordinamento che contrasta con le vostre abitudini del sabato sera ed entra in conflitto. Molti di voi avranno passato questa avventura, per cui se giovani calciatori fino a un certo punto, poi si scoprono l'altro sesso e si dicono: perché io il sabato mattina, il domenica mattina devo andare a allenarmi e fare 14 giri del campo sotto la pioggia, quando il sabato sera c'ho cose molto più divertenti da fare? Conflitto tra ordinamenti, e gli ordinamenti sono gelosi e vi espellono, perché se non vi allenate non entrate in squadra, no? È una sanzione. Caspita, ma questi sono tutti discorsi giuridici in cui siamo totalmente immersi. Ma c'è una caratteristica fondamentale che tutti questi ordinamenti, compreso la Chiesa Cattolica, che è il più ordinamento di questi ordinamenti, al massimo discomunica. Io fino a 150 anni fa vi mandava il rogo, che è una cosa, come dire, più pesante di essere scomunicato. Forse 150 anni fa, no, ma 200 sì. E dopo si è avvalso di la mano, della longa manus. Avete mai sentito parlare della longa manus? La longa manus era lo Stato, perché nel frattempo lo Stato aveva conquistato l'uso della forza, il monopolio dell'uso della forza. Nessuno vi può limitare la libertà personale, arrestarvi, nessuno vi può mettere le manette, nessuno vi può condannare se non lo Stato. Nessuno vi può mandare la forza pubblica a casa se non la forza pubblica, cioè lo Stato. E questo è un fenomeno storico, anche contrastato, perché se voi vivete a Scampia non funziona così. A Scampia l'uso legittimo della forza è più in mano alla camorra che in mano dello Stato. Tanto è vero, se conoscete qualcuno che vive in quelle zone, vi dirà che quando la camorra è al potere, cioè la famiglia comanda, l'ordine è perfetto. Ma non lo tiene lo Stato l'ordine, lo tiene la famiglia camorrista dominante. E lì, e in molte zone d'Italia, infinite zone del mondo, lo Stato non riesce a assolvere la sua promessa, perché è una promessa che ha fatto lo Stato, di mantenere l'ordine, espropriando agli altri l'uso della forza. Mafia e Camorra sono organizzazioni contrastanti con lo Stato, intimamente, ne contestano la sua esclusività. È sempre il principio che qui comando io. Qui comando io è una frase che scappa tante volte, in tante circostanze, ma è l'origine della storia. Il mio geloso voleva comandare lui. Questa conquista dello Stato, del monopolio dell'uso della forza, che oggi è totalmente incontestato, no? Nessuno si meraviglia se lo Stato manda i carabinieri a casa di Tizio ad arrestare lo schiaffo in carcere. Si discute sulle modalità, c'è stato l'intervento del giudice, la misura dei carceri, sono tutti problemi che magari toccheremo nel corso delle lezioni. Ma nessuno ne contesta la legittimità. È tranquilla questa cosa, ma è tranquilla da qualche secolo, non da moltissimo. Per esempio, che il padrone del latifondo non possa picchiare i suoi contadini non è un principio che risalga nella notte dei tempi. Il potere punitivo del padrone, il potere punitivo anche del padrone di una fabbrica, è una cosa che è stata superata nel corso, diciamo, 700, rivoluzione francese, esperienza vicina rispetto ai milioni d'anni. E stiamo parlando di Europa, di un pezzo di Europa, perché mentre l'Europa affermava questo, nella Russia ancora feudale il potere del padrone era assoluto. Leggetevi Le anime morte di Gogol, cosa tra i più divertenti che esiste. Vedete che è un'esperienza piccola che abbiamo esportato nelle colonie americane, in Australia, in Nuova Zelanda e un po' la volta in tante altre parti del mondo, ma è un'esperienza storicamente, geograficamente molto limitata. Per esempio nel mondo arabo tutto questo non è affatto così. Il problema del rapporto tra l'ordinamento giuridico e l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento giuridico islamico è rovesciato. La Turchia si è attolto dalla legge coranica lo Stato e ha imposto la legge statale, si è occidentalizzata Ataturk. Ma in molti altri paesi questo lo rifiutano. In Iran questo sarebbe ovviamente considerato un, peccato, c'è una bestemmia. Il fatto stesso che esista un potere legislativo è contestato, perché le leggi le fa il profeta, la legge non è, è il suo portavoce, la legge non è un fatto degli uomini, la legge è un fatto di Dio. E voi capite che con questa premessa abbiamo completamente cambiato l'ottica. Ma non è che sia una cosa, a noi dà fastidio naturalmente, perché noi siamo cresciuti, abituati e vissuti in una cultura che è una cultura europea e occidentale, ma dobbiamo anche capire che questo è un piccolo pezzo del mondo, non è tutto il mondo. La nostra esperienza storica e la nostra esperienza giuridica è di un piccolo pezzo del mondo. Quando parliamo con i cinesi abbiamo di fronte un mondo diverso, che ha tradizioni diverse, per non parlare con gli islamici che hanno a loro volta un mondo diverso. Allora da noi si può tranquillamente dire che sì, è vero che tutti gli ordinamenti giuridici sono gelosi e sanzionano le violazioni dei precetti. Dalla famiglia in su tutti hanno questo atteggiamento, perché se non ci fosse una sanzione non ci sarebbe diritto. La sanzione può essere minima, ti tolgo il saluto, oppure non ti telefono più, non ti scrivo più le cartoline, non trovi più il pranzo pronto e non ti do più la paga e questa roba qua, oppure non ti faccio giocare in campionato, oppure ti espello dalla società, oppure 10 flessioni ogni giorno, oppure 10 Ave Maria ogni giorno, no? Dipende, ma ogni ordinamento poi alla fine si trova con il massimo della sanzione nell'espulsione, fuori, che si chiami radiazione, cacciata di casa o la scomunica, sono sempre semplicemente espulsioni, rottura di un rapporto sociale. Solo lo Stato dà sanzioni di altro tipo, carabinieri. Dietro a ogni norma dello Stato ci sono i carabinieri, anche se non immediatamente. Tu compri un paio di scarpe ed esci senza pagare, carabinieri. Le scarpe sono difettose, chiedi il cambio, il negoziante, come spesso capita, non sa neanche perché è il mondo, dice perché no, io le ho vendute, c'è norma, ormai norma europea, 2 anni di garanzia, 14 giorni per restituire la merce e prendere indietro i soldi, norme. Il negoziante che dice no, carabinieri. Vedete, la sanzione è lì. E noi studiamo il diritto dello Stato per questa ragione, perché gli altri diritti, tutto sommato, ce ne porta il giusto. Sì, il diritto canonico viene ancora studiato per questioni, come dicevo ieri, di rapporti di matrimoniali essenzialmente. Ma lo Stato ha questa pregnanza perché ci gioca addosso. L'ordinamento dello Stato ci gioca sulla nostra persona fisica, sulla nostra libertà e sui nostri soldi, sulla nostra proprietà. Voi non pagate un debito, rapporto tra privati, ma un giorno arriva l'ufficiale giudiziario a espropriarvi i beni, e quello è Stato. Resistete? Resistenza pubblico ufficiale, carcere. La sequenza delle norme giuridiche dello Stato e riconosciute dello Stato finisce sempre là, con l'uso della forza. E questo è un monopolio conquistato dello Stato nella storia. Questa prerogativa dello Stato viene generalmente chiamata sovranità, che è un altro concetto giuridico. In realtà io contesterei che sia un concetto giuridico, perché la sovranità nell'ambito del diritto significa pochissimo, quasi nulla. È un concetto teologico, questo proprio preso di peso dalla teologia. Salmo 103,19 sono come i predicatori: il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Questa è una delle tante affermazioni della sovranità divina che si contengono, che sono contenute nelle cosiddette sacre scritture. Questo è l'origine culturale del nostro concetto di sovranità, che oggi è uno dei concetti più sottoposto a stress. Perché è sottoposto a stress? Perché il concetto di sovranità è stato elaborato nel Medioevo, vedete, Rex in regno suo superiorem non reconoscens imperator, imperator est, che è l'espressione della sovranità, il principio di esclusività. Il re, il signore, quello che volete, che nel suo ambito, nel suo regno, non conosce autorità superiori, è imperatore. Termine medievale per dire sovrano. E l'affermazione della sovranità lo faceva il capofamiglia fino a qualche decennio fa. Qui comando io è espressione di sovranità. Non conosco autorità superiori. Una volta il padre famiglia aveva poteri di correzione nei confronti dei figli e perfino della moglie. Per cui se picchiava la moglie non poteva essere processato, perché esercitavano un suo ius, un suo diritto, anche un suo dovere. L'educazione dei figli veniva fatta con la frusta, la cinghia, il bastone e queste cose qui. 10 frustate. E questo era un concetto di famiglia dominata da un sovrano. E l'uso della forza in famiglia era legittimo. Lo Stato lo riconosceva. Vedete, anche questo è stato un passaggio verso la concentrazione della forza in mano allo Stato. Oggi il padre che picchia i figli, al di là di una certa misura che è necessaria, fino a una certa età in cui il figlio non può dire, ecco, è lo scappellotto, insomma, per intendere, lo sculaccione, al di là di quello, l'uso del potere fisico nei confronti dei figli è reato. Non se ne parla poi nei confronti della moglie. Anche questa è una maturazione, una concentrazione di potere in capo allo Stato. Però vedete, l'idea che lo Stato diventi un titolare di sovranità è un'idea che deriva direttamente dalle prerogative di Dio. Tanto è vero che San Paolo, con una frase di un'ambiguità totale, su cui si sono combattute guerre, dice: non est potestas nisi a Deo, non c'è potere se non da Dio. Che non si capisce bene cosa voglia dire, no? Perché una delle versioni è stata quella delle guerre di investiture. Guerre delle investiture, vi dice qualcosa? Niente, niente. Il Papa che combatteva contro l'imperatore, i sacchi di Roma, la cattura, non si chiama la prigionia, del Papa ad Aquisgrana. Erano guerre di investiture, cioè la pretesa del Papa di investire l'imperatore, perché se no l'imperatore non era legittimo. Nessun potere se non da Dio. Io Papa, chiamatemi pure Papa, sono il rappresentante di Dio, sono io che legittimo il potere. E se io scomunico l'imperatore, lui è un tiranno, non è più il signore legittimo, e chiunque lo può uccidere. Fantastico, eh? E su questa cosa si sono combattuti un paio di secoli in Europa. Nel 600 questa frase cambia senso. Proprio da sorgere dello Stato sovrano, perché questa frase viene letta: il potere è voluto da Dio. Non c'è potere che non sia voluto da Dio. Dio vuole l'ordine Dio vuole il potere, Dio vuole il comando, l'imperio, perché questo dà ordine. Il sovrano è un rappresentante da Dio, il sovrano è il Dio in terra, sono tutte espressioni che trovate in letterature, Hobbes, Baudin e così via, grande letteratura che spiega in presa diretta che cosa sta avvenendo in Europa. Il sorgere dello Stato è del sovrano, del Leviatano di Hobbes. Non so se il Leviatano aveva stato insegnato che cosa fosse, ne parleremo del Leviatano. E questa idea che il sovrano sia il delegato di Dio porta a un concetto di cui parleremo necessariamente, di sovrano di potere assoluto. Il sovrano non risponde ai sudditi. Non risponde ai sudditi, risponde solo a Dio, perché è suo delegato. Lui usa il suo potere in nome di Dio, e chiunque vada contro il sovrano va contro Dio. Vedete la pesante eredità teologica di tutto questo. Noi non ci siamo allontanati dai problemi che hanno il mondo islamico oggi, molto tempo fa. Fortunatamente ci siamo allontanati e questo ci ha semplificato la vita fino a un certo punto. Però noi continuiamo a usare concetti che derivano da quella storia, sono legati a quella storia. Io ho un orologio interno che mi dice esattamente quando sono finiti i 45 minuti, perché sorge un improvviso odore di caffè dentro di me. E quindi interrompiamo la lezione.